salute in tavola di Nicoletta Carbone.
Eccoci qui pronti, io vi stavo aspettando, accomodatevi, mangiamo insieme e questa è una bella occasione anche per conoscerci. Che dite? Perché siamo quello che mangiamo, ma a dire la verità siamo anche come, quando e con chi mangiamo. Oggi a Obiettivo Salute in Tavola parliamo del rapporto che abbiamo con il cibo, un legame che racconta molto di noi, risente di emozioni, stati d'animo, influenzato da abitudini, scelte di vita. Da qui si parte, amiche e amici miei, per prenderne la giusta consapevolezza. Perché? Perché attraverso il cibo noi soddisfiamo tante esigenze, no? Pensateci un po'. E intanto io vi chiedo, qual è il cibo, l'alimento che vi gratifica, che vi consola, con il quale vi premiate, di cui sentite un po' la mancanza, che vi mette allegria? Scriveteci, perché come sempre i nostri social sono a vostra disposizione. Come sempre la vostra Nico, che potete contattare mandando una mail a obiettivosalute@radio24.it, anche di domenica. Quello che mangiamo, ma siamo anche quello che, attenzione, ha mangiato la nostra mamma, e di questo parliamo col professor Enrico Ferrazzi, ordinario di ginecologia all'Università di Milano, che è tornato a trovarci. Professore, come sono contenta, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta, grazie anche a te, buona domenica. Siamo qua, pronti via,
perché professore ci aiuti a capire, perché sempre più ricerche sottolineano come lo stato di salute e lo sviluppo delle bambine e dei bambini non sia solo frutto del patrimonio genetico, ma che un ruolo importante spetta anche ai comportamenti adottati nel periodo immediatamente precedente il concepimento e fino ai 2 anni di vita dei piccoli, il cosiddetto magnifico periodo dei 1000 giorni. Ci spiega perché, prof?
Per fare delle cose semplici, direi che per tanti anni ci si è basati durante la gravidanza soltanto sul problema del peso della mamma, no? Che è assolutamente in realtà irrilevante, nella misura in cui il problema vero è quello che si mangia. E cioè, la gravidanza è proprio un momento straordinario per l'organismo della mamma, no? In cui si mettono a punto tutte le cose migliori, se ci sono, per fare crescere bene il bambino. Quindi il problema è quello che si mangia determina quello che sarà il feto, la sua crescita, il modo di crescere in utero e lo sviluppo degli apparati più importanti, cioè il sistema cardiovascolare, cuore, vasi e il cervello. Sono delle bellissime ricerche che fanno vedere come un'alimentazione corretta, adesso c'entra un po' la gravidanza, l'alimentazione corretta fanno sì che il cuore del bambino, ad esempio a 7 anni, si capisca se la mamma ha mangiato bene gli alimenti fondamentali, che sono la verdura cruda soprattutto, l'olio di oliva extravergine, il pesce, le uova, la carne bianca, e gli alimenti cereali integrali, quindi il riso rosso, la pasta integrale. Sono tutti alimenti che in realtà fanno parte della nostra dieta, ma che negli ultimi decenni sono cambiati a favore invece di troppi zuccheri, troppi grassi saturi, l'olio di palma, troppi cereali raffinati, il riso bianco che è amido puro ormai. Quindi sono cose che fanno sì che il bambino si faccia, cresca nella vostra pancia in maniera diversa. Quindi oggi questo si è capito e oggi si sottolinea soprattutto questo aspetto. Durante la gravidanza, ma anche prima, perché anche l'organismo della mamma ha bisogno di, virgolette, prepararsi alla gravidanza. E la natura ci fornisce delle vitamine della vita, chiamiamole così, l'insalata, le verdure crude, le verdure in generale.
Ecco, ma professore, molte mamme in attesa hanno timore di mangiare le verdure crude, le insalate, le eliminano.
Ma no, possiamo no, questo assolutamente è un pregiudizio pazzesco, perché oggi, come dire, abbiamo tutti in casa l'acqua corrente, è sufficiente lavare normalmente, come si fa in qualunque cucina, in qualunque igiene degli alimenti, senza aggiungere quelle cose impossibili che sono bicarbonati, la mucchina, cose che rendono l'insalata immangiabile. No, assolutamente, perché l'insalata contiene il famoso folato, no? Che folato deriva da foglia, quindi è una vitamina che si è scoperta negli anni 40 dentro le foglie, ed è la vitamina della vita, perché è la vitamina che aiuta la replicazione delle cellule. Figuriamoci se c'è un tessuto, un organismo che si sviluppa rapidamente come il feto, se non ha bisogno di questa vitamina. La vitamina della vita è dentro l'insalata che comprate dall'ortolano, in quantità adeguate, quindi almeno 100-150 grammi al giorno e non le tre foglie che si mettono di contorno nel piatto. E il folato è proprio quella cosa lì che dà dentro le foglie. Ora si può assumere anche in maniera, come dire, additiva, attraverso quello che noi chiamiamo nutraceutica, cioè le famose compresse di folati. Quindi questo è qualche cosa che va iniziato anche prima della gravidanza, proprio perché quando arriverà l'embrione avrà subito bisogno di questa vitamina.
Trova già quello di cui ha bisogno.
Trova di quello di cui ha bisogno, sì. Ecco, per tanti anni si è parlato di acido folico.
Sì.
E oggi sarebbe meglio parlare di folati attivi. Quindi se comperate, se volete rimanere in gravidanza, programmate una gravidanza e comperate qualcosa di questo genere, comperate e chiedete al farmacista dei folati attivi, perché l'acido folico non esiste in natura, è un prodotto chimico, costa pochissimo, ma per diventare vitamina deve fare alcuni passaggi metabolici nel vostro fegato, cosa che non sempre avviene, soprattutto nelle popolazioni del Mediterraneo, cioè noi. Che tanti anni abbiamo usato le statistiche del Nord Europa, invece oggi abbiamo visto che le difficoltà a trasformare l'acido folico in vitamina riguardano più che altro proprio le popolazioni del Mediterraneo e non del Nord Europa. Quindi a volte noi prendiamo l'acido folico e rimane lì acido folico, non diventa mai vitamina. Quindi se comprate l'acido folico, virgolette, chiedete al farmacista i folati attivi. Oggi esistono ed è molto meglio, e aiuteranno anche la vostra insalata a essere più utile per il vostro bambino.
Allora, prof, noi ci fermiamo un attimo, resti con noi, diamo la linea al traffico, ritorniamo subito dopo insieme, consigli per le mamme in attesa. A tra poco.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta Obiettivo Salute in Tavola.
A tavola insieme oggi stiamo parlando dei primi 1000 giorni del bambino, in cui la scelta dell'alimentazione della mamma gioca un ruolo molto importante. Ne stiamo parlando col professor Ferrazzi, ordinario di ginecologia all'Università di Milano. Professore, eravamo rimasti all'acido folico, meglio ai folati attivi, alle indicazioni per le mamme in gravidanza di seguire una dieta mediterranea, in fondo, professore.
Sì, è vero? Quello che sì, il nome poi è quello.
Ecco, se noi mangiamo bene, il nostro bambino se ne avvantaggia. Questo è quanto dimostra anche la ricerca. Una dieta varia ed equilibrata che evita il rischio di carenze, ad esempio.
Sì.
Perché siamo sovralimentati, ma non sempre correttamente nutriti.
Male. Ci sono delle carenze importanti. Forse quella che è più utile a sottolineare è quella delle fibre.
Sì.
No? Noi mangiamo il riso bianco perlato, la farina di frumento ormai è bianca perlata, anche questa, cioè perde completamente sia il germe, cioè le proteine che sono nei semi, sia quella piccola cuticola che è fibra. E la fibra non è che è soltanto una cosa da buttare via, ma nella nostra pancia la fibra diventa una sostanza antinfiammatoria, cioè una sostanza che equilibra tutto l'organismo. Se ne rendono conto le persone che soffrono magari di piccoli disturbi infiammatori, e se aggiungono all'alimentazione più fibre migliorano. Questo in gravidanza vuol dire tantissimo, perché la placenta si sviluppa, cresce, funziona in un delicato equilibrio proprio di infiammazione per crescere e antinfiammazione ed equilibrio. Quindi le fibre in gravidanza sono fondamentali. Quindi il riso rosso meglio del riso bianco, la pasta integrale meglio della pasta bianca.
Professore, l'OMS raccomanda poi l'allattamento esclusivo al seno per almeno 6 mesi.
Sì. Beh, questo è un enorme vantaggio per la crescita del bambino, perché il latte materno contiene tutta una serie di ingredienti, diciamo così, che sono selezionati per la nostra specie, quindi nulla di meglio del latte materno. Addirittura nel latte materno ci sono le cellule staminali, cioè quelle famose cellule che fanno crescere i tessuti, perché è pensato anche per superare di piccoli danni che possono crearsi nel bambino piccolino nel fatto stesso di crescere. Quindi il latte materno contiene sia un equilibrio perfetto di alimenti, sia contiene le cellule che lo aiutano a superare i piccoli danni che ci possono essere crescendo all'età, quando si è così piccoli, dopo il parto e nei primi sei mesi. Naturalmente non bisogna colpevolizzare le mamme, esatto, che non riescono a farlo, perché per carità l'affetto e l'amore dell'allattamento valgono in qualunque modo. Se potete, però, l'allattamento al seno è sicuramente il migliore. E una cosa importante è, mentre si allatta, fissare lo sguardo del bambino appena possibile, cioè questo fa sì che il bambino, crescendo, associ l'alimentazione, il mangiare, all'affetto, al calore, all'amore.
Grazie professore, buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica. Un abbraccio a tutti.
Allora, il professor Ferrazzi ci ha accompagnato nei primi 1000 giorni che scadono ai 2 anni di vita dei piccinini, dei piccoli, e noi così continuiamo a parlare di loro che crescono e maturano una relazione con il cibo che probabilmente è condizionata da tanti fattori. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Pilar Nannini. Dottoressa, buongiorno, buona domenica e grazie.
Buongiorno Nicoletta, buona domenica a lei e buona domenica agli ascoltatori, grazie dell'invito, è un piacere essere
la
qui.
Anche per noi. La dottoressa Nannini è pediatra ed è specializzata in nutrizione a Milano, ha scritto un libro bellissimo, Io mangio tutto, come donare ai propri figli un rapporto sereno con il cibo, ed è proprio di questo che noi vogliamo parlare, dottoressa Nannini. Ci sediamo a tavola con i bambini, li abbiamo lasciati a 2 anni, quindi iniziano un po' a diventare onnivori a quel punto lì, no?
Certo, ecco. Sì, assolutamente. Ed è giusto, ha detto una cosa bellissima, ci sediamo a tavola con i bambini, non si mangia dopo i bambini o si fanno mangiare prima i bambini, e questo è il lato più importante, spesso l'errore cui cadono la maggior parte delle famiglie.
Ecco, però dottoressa Nannini, ci sono dei ritmi di vita tali per cui magari ci sono famiglie che arrivano, no, in tempi differenti. Ad esempio arriva la mamma che lavora, va a prendere la bambina dai nonni e potrebbero mangiare, però dispiace non aspettare il papà, ma si farebbe troppo tardi, allora la mamma tende a dare magari da mangiare prima la bambina, al bambino. Insomma, è difficile tante volte conciliare quello che si sa si dovrebbe fare con quello che si può nella realtà fare.
È vero, però in realtà basta che almeno uno dei due genitori, oppure il nonno o la nonna, condividono il pasto con il bambino, in modo tale che non sia lasciato proprio da solo al momento del pasto, della giornata in cui proprio si riunisce la famiglia. E questo perché? Perché i bambini apprendono attraverso l'imitazione, perché proprio nei primi anni di vita c'è una categoria di neuroni che sono le cellule nervose che agiscono e sono molto attivi, e sono i neuroni specchio, e proprio questi neuroni fanno in modo che il bambino possa apprendere attraverso l'imitazione degli adulti, e in questo modo se vede il bambino che la mamma, la nonna, il nonno hanno delle buone abitudini alimentari, non so, durante la cena mangiano il pesce con il broccolo piuttosto che i fagiolini, piuttosto che le carote, sono più invogliati a fare lo stesso. Se invece ovviamente lasciamo i due fratelli o il bambino da solo a mangiare, ancora peggio se davanti al tablet o alla TV, questo ovviamente non avviene, e poniamo le basi per i disturbi del comportamento alimentare che possono non inserirsi subito nell'età infantile, ma possono poi invece essere molto frequenti nell'età adolescenziale e poi da giovani adulti.
Dottoressa Nannini, ci sono però dei bambini che hanno dei gusti difficili perché tendono a selezionare e scartare alcuni cibi. Può essere questo della selettività alimentare una fase transitoria, ma i genitori naturalmente si preoccupano, e a questi genitori proprio lei dà dei consigli molto importanti nel suo libro Io mangio tutto.
Esatto, bisogna innanzitutto dire una cosa importante, che la selettività riguarda un bambino su 5, ma tende ad essere molto sottostimata, quindi in realtà la prevalenza è molto più alta, soprattutto in una fascia d'età particolare, quella tra i 2 e i 5 anni. E questo perché è quasi fisiologico che i bambini dai 2 ai 5 anni cominciano a essere reticenti sul cibo e vogliono mangiare soltanto quei 5-6 alimenti. cosa dobbiamo non fare come genitori. Ecco, il genitore cade subito nel tranello: piuttosto che non far mangiare il bambino, gli do la sua solita pasta in bianco, che è vero, fa piacere al genitore, perché in questo modo il genitore sa che il bambino ha mangiato qualcosa, ma difficilmente i nostri bambini potranno essere malnutriti in termini di quantità. Però è molto più semplice che vengano invece sempre più selettivi e quindi malnutriti in termini di carenze nutrizionali. E allora fomentare la selettività e dare da mangiare, pur di portare a casa il pasto, pur di fargli mangiare qualcosa, sempre gli stessi piatti, porta il bambino, uno, ad essere sempre più selettivo anche quando sarà più grande verso quei 4, 5, 6 alimenti, e poi lo poniamo a delle carenze nutrizionali. Allora, che cosa è giusto fare come genitore? Partiamo dalla scienza. Che cosa ci dice la scienza? Ci dice che se un bambino viene offerto lo stesso piatto, lo stesso alimento, magari in modalità diversa, che lui inizialmente va a non volere, a scartare, a evitare, lo offriamo più volte in modalità diverse, magari in modo abbastanza ravvicinato, in modo tale che abbia sempre il ricordo di quello che le è stato proposto qualche giorno prima, dopo diverse offerte il bambino sarà in grado di accettarlo. Però pensiamo a noi genitori: dopo quanto ci fermiamo all'offerta varia? Di solito al terzo tentativo diciamo basta, e invece sì, sono necessari almeno 20 tentativi, dai 20 ai 30, perché il bambino lo apprezzi. Sono mesi in cui il bambino diventa progressivamente più avvezzo a quell'alimento, e quell'alimento ne diventa sempre più familiare.
Quindi non abbiamo timore di riproporre l'alimento al nostro bambino con ricette diverse. Anche questo è un allenamento, è una sorta di gioco. Prendiamola così. Noi ci fermiamo e torniamo tra pochissimo. Vi aspetto.
Ma quando sei bello, serpente corallo.
Scusa Alexo, assistente digitale sempre con Nexo.
Sono qui per questo.
Se il programma Squadra Antitruffa Serpente Corallo va in onda di domenica,
ecco cosa ho trovato.
Bravo, infatti lì trovi notizie, consigli per schivare i serpenti corallo, cioè le truffe e i truffatori.
Se cent'anni vuoi campare.
Esatto, ma allora volevo chiederti, nelle puntate del podcast Serpente Corallo Social Club, quello che va sul sito di Radio 24, sulle piattaforme, cosa c'è?
Gli affari tuoi ti devi fare.
Alexo, sei veramente impertinente. Io ti caccio dal programma, ti caccio dal podcast, ci metto Coatta GPT.
Oh, ma dammi tregua, ma che vuoi sapere? Ma studiano? Come si scrive? Chapter 11.
Ma quando sei bello, serpente corallo.
Squadra Antitruffa, Serpente Corallo. Ascoltate, vi farà bene. Ogni domenica alle 10.45 e in podcast Serpente Corallo Social Club. Gratis. Ma come si scrive Chapter 11?
Obiettivo salute in tavola.
Eccoci qui di nuovo insieme, accomodatevi, condividiamo questo meraviglioso pranzo della domenica. Convivialità e condividere sono due parole chiave che ci ha regalato la dottoressa Nannini, che è in linea con noi, pediatra esperta in nutrizione, con la quale stiamo cercando di capire come far crescere i nostri bambini con una buona relazione con il cibo. Dottoressa Nannini, a proposito di buona relazione con il cibo, c'è un momento della giornata che piace a tutti e che tutti ricordiamo, anche chi non è più bambino, ed è il momento della merenda. È un ricordo di infanzia, è una pausa che ricarica durante la giornata, è un momento gustoso per i nostri bambini. Dottoressa Nannini, che caratteristiche deve avere? Ci può dare qualche suggerimento?
Via libera alla frutta, che spesso viene demonizzata, ma no, non si può portare dietro perché non riusciamo a tagliarla, non ci sono le possibilità. In realtà, con pochissime accortezze, la frutta fresca possiamo darla come vogliamo ai nostri bambini, ma sarebbe ottimo anche accompagnarla con della frutta secca.
Perfetto.
Per esempio le noci, le arachidi, i pistacchi non salati ovviamente, però potrebbe essere un buono spuntino, soprattutto a maggior ragione anche per chi fa attività sportiva, e ovviamente tantissima acqua, che non dobbiamo ricordare ai nostri bambini di bere solo durante l'attività sportiva, ma si inizia a bere la mattina a colazione per supportare tutte le attività della giornata. Perché è importante? Perché ricordiamo che la sensibilità delle cellule agli zuccheri nel sangue migliora proprio con una corretta corretta idratazione. Quindi dobbiamo bere per mille motivi, ma anche per questo motivo, per supportare l'attività del bambino da quando si svegliano fino a che non vanno a dormire.
Anche perché non stanno fermi mai. Dottoressa Nannini, grazie per essere stata con noi. Buona domenica.
Grazie Nicoletta, buona domenica a voi.
La dottoressa Nannini ha sottolineato un aspetto importante. Condividiamo i momenti del pasto con il nostro bambino. Ha dato naturalmente, essendo una pediatra, specialista in nutrizione, delle indicazioni importanti, piccoli accorgimenti possono aiutare il bambino ad avere gusti meno difficili, proponendogli quindi più volte anche degli alimenti che di prima battuta magari non gli piacciono, ma soprattutto ha sottolineato questo valore importante della condivisione. I bambini imparano, ci guardano e anche quando noi non ce ne rendiamo conto. Per aiutare questa buona relazione, garantire ai nostri figli un rapporto adeguato con il cibo, perché li aiuti a diventare grandi a 360 gradi, abbiamo in linea con noi una grande esperta, la dottoressa Manuela Trinci, psicologa, psicoterapeuta infantile, referente scientifica della direzione scientifica della Ludo Biblio dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Buongiorno dottoressa, bentornata e grazie.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Convivialità, il cibo è relazione, il cibo è ricordo, il cibo amore, il cibo è tante cose. Noi lo vogliamo proprio declinare, vogliamo approfondire questo aspetto in questa puntata che vuole portare la nostra attenzione sulla relazione che abbiamo con il cibo e che probabilmente cambia nel corso della nostra vita. Noi abbiamo iniziato col professor Ferrazzi nei famosi mille giorni, abbiamo iniziato dalla dieta della mamma e poi abbiamo parlato dei piccolini, dei famosi terribili due anni, iniziano ad avere i loro gusti, a volte non sono proprio uguali a quelli della famiglia, bisogna lavorarci un po', ma comunque che giochi, che risate a tavola, sono dei momenti, no? Anche quando ci sono i capricci, dottoressa Trinci.
Certo, io condivido in pieno rispetto all'alimentazione la parola convivialità. Mi ricordo che Elsa Morante definiva la frase "cosa hai mangiato", la richiesta, no? Come una delle frasi d'amore più belle, no? Cosa hai mangiato? Quindi
è
proprio
vero.
Nel senso della convivialità. Come
tanto che lo chiediamo, mi scusi dottoressa Trinci, anche ai nostri compagni, alle persone a cui vogliamo bene, anche quando sono grandi, anche i nostri figli, no? Cosa hai mangiato? Hai mangiato?
Cosa hai mangiato?
Cosa hai mangiato? Questa la racconta.
Dobbiamo però stare attenti che ovviamente non diventi il tormentone, no?
Brava.
Questo, cosa hai mangiato? Cosa hai mangiato? Allora, secondo me proprio all'interno della tavola, al momento del pranzo, come accennava prima proprio la pediatra, è importante nei pasti che facciamo con i bambini riuscire a trasmettere loro il gusto per il cibo, no? Quindi non l'imposizione. Un tempo è stata una moda pedagogica quella di dire ok, tu finisci il piatto, e si lasciava il piatto al bambino fino a che questo esausto non sbocconcellava in qua e là. Quindi queste cose vanno ovviamente evitate, no? Bisogna aiutare il bambino ad avere un rapporto sereno con il cibo.
Cioè quel o mangi la minestra o esci dalla finestra non va più.
Esatto, esatto. Questo non lo dobbiamo più fare, come pure è abbastanza lezioso e direi eccessivamente bambino-centrico quello di stare a giocare sempre e comunque. Il momento del pasto deve essere caratterizzato per diventare piacevole anche proprio dalla convivialità. Cosa vuol dire? Quindi niente televisioni, niente cellulari, niente tablet. So di ristoranti nei quali si entra e c'è una specie di cesta come a scuola dove si devono depositare i cellulari. Questa mi sembra un ottimo incipit, no? Per parlare della convivialità. E quindi questo penso sia un po' un'esperienza di tutti: entrare in un ristorante e vedere mamma, babba, cellulare e bambino con gli occhi spersi per la stanza. Indubbiamente credo che attraverso proprio il mangiare, questi momenti dello stare insieme, si tramandino anche delle tradizioni familiari. Quindi diciamo che il cibo si intreccia anche alla cultura della famiglia. C'è per esempio un'abitudine molto bella che io consiglio spesso ai genitori che vengono per bambini che non mangiano o che hanno difficoltà ad approcciare cibi nuovi, che gli americani hanno chiamato soul food, cioè il cibo dell'anima. Andare cioè a cercare attraverso le nonne, gli zii, ma i genitori stessi, quelli che sono i cibi che sono stati un po' costitutivi nella loro esperienza, e fare con questi cibi la ricetta. So, in Toscana ci sarà la nonna che fa la ribollita, la pappa al pomodoro e così via via nelle varie regioni, e fare una sorta di diario album dove i bambini fanno anche la raccolta delle ricette, e poi i genitori possono dare a questi librini la forma che più desiderano, con delle illustrazioni, con delle piccole interviste.
Ma questo mi piace.
Fare anche al nido.
Bellissimo, bellissimo.
È una bella iniziativa e devo dire che aiuta molto i bambini, ma aiuta molto anche i genitori, perché una cosa interessante della pediatra che mi ha preceduto era proprio l'intersoggettività tra bambini e famiglia e genitori, perché un bambino cresce da un punto di vista alimentare in relazione agli specchi che ha davanti, no? Quindi ai modelli da imitare che ha davanti. Senza trascurare un aspetto secondo me divertente, direi quasi genetico. Ci sono dei bambini che adorano stuzzicare, prendere in qua e là il cibo, e allora sono i bambini aperitivo.
Sì. Oppure i bambini aperitivo mi piace troppo.
Ma ci sono anche bambini che sono veramente la disperazione dei genitori, che tengono il cibo in bocca.
Mamma mia.
Veramente. E sì. Loro vengono chiamati i bambini digestivi, quindi o il digestivo o l'aperitivo ha delle sue caratteristiche, quindi ci sono tanti libri per bambini nell'editoria divertenti. Io non mangio i piselli, per esempio, un titolo della Salani che mi viene in mente, di questo bambino che la mamma vuole a tutti i costi dargli i piselli, e lui conclude dicendo: ok, io mangio i piselli se tu mangi le barbe rosse. Capito? Cioè, tenere conto dei gusti del bambino per attivarlo in questa direzione qui. Quindi sicuramente gli possiamo trasmettere il piacere del cibo e possiamo già educarli a un discorso di ecologico, no? Per esempio, perché si deve mangiare le fragole in pieno inverno quando è tutto gelato intorno? Quindi c'è una stagionalità, quindi anche con i bambini piccoli abituarli che il cavolo nero si mangia d'inverno e non in piena estate. Come pure, per esempio, un'altra attività legata al gioco, legata al cibo, che si può fare nelle scuole è il pensare a come nelle varie parti del mondo si mangia e quali cibi vengono per esempio attivati. Questo nei bambini recalcitranti anche alla prima colazione. Ci si può divertire insieme, divertirsi è una parola chiave in tutta la vita dell'infanzia e anche dopo.
E anche dopo, mi raccomando.
Perché non inventare una colazione cinese, perché non inventare una colazione giapponese, sudamericana? In questo modo si fa un percorso di intercultura che non è dogmatico e di alterità importante. Quindi si va a vedere come nel mondo si può vivere.
Ringrazio la dottoressa Trinci per essere stata con noi. Voglio ricordarvi anche il titolo del suo ultimo libro, Il mio letto è una nave, a cui abbiamo dedicato una video intervista che trovate sul sito di Radio 24 e sul sito del Sole 24 Ore. Adesso noi siamo pronti per diventare un pochino più grandi, parliamo di adolescenti, a tra poco.
Obiettivo salute in tavola.
E in questo viaggio che ha come filo conduttore il rapporto che abbiamo con il cibo, arriviamo all'adolescenza. Un attimo, chi ha figli adolescenti lo sa bene, sembrano piccoli, poi ti giri, tac, sono già adolescenti, dove c'è quella voglia di trasgredire alle regole, di sentirsi grandi, indipendenti, liberi, originali, e spesso anche il modo di mangiare, il rapporto con il cibo cambia. In linea con noi abbiamo un grande esperto, il professor Leonardo Mendolicchio, che ringrazio per essere con noi in questa domenica. Buongiorno prof, grazie.
Buongiorno Nicoletta, un caro saluto.
È psichiatra, psicoanalista, tra l'altro direttore responsabile dell'unità operativa di riabilitazione dei disturbi alimentari e della nutrizione presso l'auxologico Piancavallo. È autore di un libro molto bello che si intitola Fragili, edito da Solferino. Professor Mendolicchio, ci aiuti. Durante l'adolescenza, un po' come dicevamo anche come nei primi anni di vita del bambino, intorno ai 2 anni, il rapporto con il cibo cambia per tante ragioni, ma ci sta. Ecco, magari vogliono mangiare da soli, cercano di mangiare magari in un altro orario, vogliono mangiare quello che vogliono mangiare loro. Ci aiuti un po' a capire come cambia il rapporto con il cibo in modo, tra virgolette, fisiologico in questa età dei grandi cambiamenti che è l'adolescenza?
È proprio così, Nicoletta. L'adolescenza è l'età dei tumulti, è l'età della protesta, è l'età in cui i ragazzi e le ragazze cercano di sondare, capire, comprendere la loro futura identità, per cui lo fanno a volte questa ricerca con strattoni, con scossoni, con atteggiamenti provocatori, e tutto questo ritorna anche sul tema del cibo, per cui vediamo i nostri figli cercare di mangiare sempre più cibi etnici in orari non consoni, con modalità anche che spesso sono provocatorie, non a tavola oppure in modo frettoloso.
Sul divano, davanti alla TV, davanti al computer, mentre fanno il videogioco.
Gli si diceva di mangiare la frutta e la verdura e loro poi si rifiutano di mangiare questi cibi sani, per cui rientra un po' nella modalità di protesta e di crisi che loro vivono. E noi adulti dobbiamo cercare, come dire, di comprendere questa
ma noi comprendiamo, ma noi comprendiamo, professor Mendolicchio, ma che diciamo? Facciamo finta di niente, proviamo, ci sono delle strategie, ci suggerisce qualcosa?
Mai fare finta di niente, perché il cibo, come noi sappiamo, è uno strumento di relazione potentissimo, per cui anche grazie attraverso il cibo noi possiamo trovare una via per tenere i nostri adolescenti, come dire, in una relazione sana anche con noi genitori, per cui le regole a tavola vanno rispettate, la modalità, come dire, con cui si mangia con gli adulti, gli orari, quelle vanno rispettate. Bisogna lasciare però quei margini di sperimentazione, perché sono quei margini che fanno crescere poi gli adolescenti, e questo è importante. Bisogna tenere la barra dritta senza troppo confliggere, questa è un po' la cifra che noi dobbiamo avere con i nostri figli.
È proprio così, professore, cercare ancora una volta, l'abbiamo ripetuta spesso in questa nostra chiacchierata, l'equilibrio.
È così.
Professore, oggi è la giornata mondiale dei disturbi dell'alimentazione, noi torniamo a parlare di questo tema che abbiamo affrontato con lei in diverse occasioni, potete andare a riascoltare naturalmente le interviste, abbiamo dedicato anche una delle puntate del nostro podcast, Quando meno te lo aspetti, proprio ai disturbi dell'alimentazione, lo trovate nelle principali piattaforme. Professor Mendolicchio, i casi aumentano, l'età media si abbassa, ci sono però dei segnali che noi genitori dobbiamo imparare a conoscere, come lei spesso suggerisce, per intervenire, perché tante volte non siamo in grado di intercettare subito il problema, e questo può fare la differenza. Professor Mendolicchio.
Nicoletta, partirei dalle cose positive, e devo dire che il gran lavoro che avete svolto voi giornalisti in questi anni, supportando il nostro lavoro di comunicazione, ha portato degli effetti. Oggi il tempo di diagnosi si accorcia, io sempre più spesso mi vedo arrivare mamme e papà di ragazzine e ragazzini che hanno iniziato ad avere purtroppo questi sintomi che hanno a che fare con l'anoressia, con la bulimia, ma in un tempo molto breve rispetto al passato. Anni fa ci volevano mesi prima che un genitore avesse il coraggio di recarsi da uno specialista, adesso passano settimane, e questo è un segnale molto incoraggiante rispetto al fatto che appunto il lavoro di divulgazione che in questi anni abbiamo fatto assieme inizia a portare effetto. E questo cosa produce? Produce il fatto che quando una ragazzina entra nel tunnel dell'anoressia o un ragazzino entra nel tunnel della bulimia, meno tempo passa tra l'esordio dei sintomi e la cura, più facile sarà curarsi, in un momento nel quale, come giustamente si diceva, queste malattie aumentano in modo esponenziale. Per vincere questa battaglia è importante la diagnosi precoce, e oggi finalmente sempre di più riusciamo a raggiungere questo obiettivo.
Professore, quali sono, li ripetiamo, i segnali che devono aiutare il genitore a capire che il suo ragazzo, la sua ragazza ha bisogno di aiuto.
È presto detto, quando questi ragazzi cambiano radicalmente i loro costumi alimentari e accanto a questo cambio radicale c'è un cambio anche delle loro emozioni, del loro modo di comunicare, sono più scontrosi, più tristi, più isolati, meno inclini al rapporto affettivo ed emotivo, quello è un campanello d'allarme. Quando questo campanello d'allarme suona, bisogna stare accanto a loro, verificare cosa succede, e se il dubbio diventa un'ansia per un genitore, allora lì vale la pena contattare un medico specializzato in queste tematiche, in modo tale da poter trafugare ogni dubbio. Se la malattia è in una fase iniziale, prima incominciamo le cure, meglio è.
Professore, grazie. Buona giornata, grazie. Buona domenica. Alla prossima.
Grazie Nicoletta, buona domenica. Alla prossima.
Bene, in questa puntata dedicata alle relazioni con il cibo che possiamo creare, che si può modificare, che è condizionata da tanti fattori, non poteva mancare una grande amica della nostra trasmissione, una grande esperta che tutti voi conoscete, ammirate e seguite. È tornata a trovarci Elena Casiraghi. Ciao Elena, grazie.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti e grazie a te.
Avevo proprio bisogno di te. Abbiamo tante domande quando parliamo di alimentazione e quando parliamo naturalmente di attività sportiva, perché tra alimentazione e movimento, come spieghi anche tu nel tuo libro, il sonno, c'è una relazione molto stretta, e anche perché sappiamo che sono i tre pilastri di uno stile di vita sano. Allora le domande che sorgono spontanee sono: bene, ma allora come e quanto posso sfruttare l'attività fisica e l'attività sportiva per ritornare ad avere un rapporto sano ed equilibrato? Cioè, lavoro di più sull'attività fisica, guardo sui tempi di allenamento, oppure magari cambio gli orari? A che cosa devo, per impostare una tabella di marcia, come devo procedere?
La prima cosa che devo fare è prendere in mano la mia agenda. Magari la domenica sera o momenti in cui abbiamo disponibilità di tempo, stiamo ancora progettando la nostra settimana, capire quali sono i tempi a disposizione che ho, in maniera molto sincera, senza cercare con forza di estrapolarne o comunque trovarne ulteriori. Iniziamo da quello che possiamo fare in tutta serenità e ovviamente cerchiamo di mantenere l'appuntamento con questi. Quale tipo di esercizio fisico posso adottare? Quello che mi piace di più e che mi è più congeniale. Io penso il cammino vada un po' bene per tutti. Possiamo inserire il cammino alternando magari anche momenti di corsa, quindi non necessariamente solo camminare o solo correre, anche un misto di questi due. La cosa che mi affascina particolarmente dell'esercizio fisico, ma anche dell'attività fisica, è che comunque poi attivano alcuni ormoni che vanno anche a migliorare la nostra sazietà. Quindi sì, ci verrà più fame magari appena dopo l'allenamento, e magari ne parliamo tra un attimo di come saziarla, ma al tempo stesso nei pasti saremo più sazi e gratificati prima rispetto a quando invece non ci muoviamo.
Ecco, tu facevi riferimento proprio a questo aumento della fame. Io dico, vabbè, cerco di fare un po' di attività fisica, mi muovo un po', vado finalmente in palestra o a correre con l'amica, faccio la passeggiata, ma per dimagrire un po', ma mi viene una fame da lupo. Che come la gestisco? E anche lì poi arrivano poi i sensi di colpa a proposito di relazione con il cibo. Non si sa a chi dare retta. Elena, aiutaci tu. Due indicazioni.
Allora, la prima indicazione che raccomando a tutti quanti, indipendentemente dal genere, dall'età, dal livello di esperienza nel movimento, è quello di mangiare nella prima mezz'ora che segue il nostro esercizio. Innanzitutto, questo vi racconto come ovviamente, innanzitutto questo ci aiuterà a iniziare a creare una prima sazietà, quindi a evitare che poi arriveremo al passo successivo con una fame da lupi, mangiando molto di più di quello che ci serve. Al tempo stesso assumere delle sostanze in quella finestra di tempo ci aiuterà poi nei recuperi e soprattutto ad attivare lo stimolo allenante, quindi in altre parole a cliccare su on sull'allenamento che noi abbiamo fatto. Che cosa mangiare? Allora, innanzitutto un alimento fonte di proteine, potrebbe essere un cubetto di parmigiano, dell'affettato magro, l'uovo, il bianco d'uovo, a seconda poi dell'orario della giornata, lo yogurt, insomma, di scelte ne abbiamo. E poi un alimento fonte di carboidrati, che può essere magari un frutto, soprattutto se non abbiamo fatto un allenamento estremamente intenso o magari siamo anche un po' disidratati. Oppure può essere una fetta di pane, qualcosa che possiamo utilizzare molto praticamente a seconda poi di dove siamo, quindi diventa insomma un frutto con un pezzo di parmigiano, oppure un mezzo toast, dello yogurt con il muesli o con un frutto. Queste sono tutte scelte che noi possiamo dilatare oppure ridurre a seconda del momento della giornata e poi di quanto il pasto sarà da lì a poco, che ci aiutano a iniziare a saziarci, e tutti i benefici che vi ho appena raccontato. Poi che cosa accade in realtà? Che più ci alleniamo, più i nostri muscoli vanno a produrre degli ormoni, tra cui l'irisina, che iniziano poi ad aumentare la spesa energetica e al tempo stesso a saziarci. Quindi, come ti dicevo prima, in realtà questa fame sarà relativamente ridotta rispetto invece a quando noi non ci muoviamo. Quindi il primo suggerimento è mangiare nella prima mezz'ora che segue il nostro esercizio fisico. E poi mangiare sempre in maniera bilanciata, quindi partire sempre dalle verdure come suggerisco, un alimento fonte di proteine e poi carboidrati integrali. In questa maniera riuscirò a saziarmi, perché tenderò anche a cercare di mantenere la glicemia il più possibile costante.
Elena, prima di salutarti, ci sono sportivi amatoriali che modificano autonomamente la propria alimentazione in funzione o per migliorare la performance. Intravedi dei rischi o degli errori che sono più frequenti?
Allora sì, gli errori ce ne sono spesso, per esempio togliere completamente i carboidrati e mangiare solo proteine. Oppure al contrario, magari avere un po' la foga, il desiderio di dire devo recuperare energia, mangio solo carboidrati e senza pensare invece alle proteine. Quindi un'alimentazione deve essere sempre bilanciata. Con molti atleti a livello anche olimpico ho giocato sempre molto sull'indicazione del volume del piatto, quindi se considero il piatto diviso in tre parti uguali, magari quando voglio dimagrire posso utilizzare un piatto di volume di diametro più piccolo. Quando invece ho molta fame ma non voglio esagerare con un nutriente rispetto a un altro, utilizzo invece magari un piatto un po' più grande.
Più grande, certo.
Quindi, in questa maniera riesco sempre a gestirmi.
Grazie Elena per essere stata con noi. Torna presto a trovarci, buona domenica.
Con molto piacere, buona domenica a tutti voi.
Grazie. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio molto per essere rimasti in nostra compagnia, vi do appuntamento domani 6:15 come sempre per iniziare la giornata insieme. C'è Carmelo Lauricella in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Vi auguro una buona domenica e una buona festa della Repubblica. Buona giornata a voi, buona domenica.